noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu, e benvenuti a questa terza puntata di Noi e Voi Semplicemente, una trasmissione di notizie, di avvenimenti, di curiosità, eventi tra cultura, società, dalla Chiesa locale e universale e altre notizie. Allora, questa settimana vorrei iniziare da una notizia che non è proprio una notizia, perché Santa Margherita per Cortona, e non solo per Cortona ma per tutta la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, e direi anche oltre, non è appunto una notizia ma è qualcosa di più, è una certezza, un punto fermo della fede, della storia del nostro territorio e di tutti i cortonesi. Ma c'è un bellissimo articolo nell'ultima Etruria numero 20, uscita il 15 di novembre, a firma della dottoressa Isabella Bietolini, di cui voglio darvi informazione. L'articolo inizia così: nel 1928 la rivista mensile I Santuari d'Italia Illustrati delle Arti Grafiche Rizzoli dedicò il numero di maggio alla chiesa di Santa Margherita da Cortona. Il fascicolo, ormai quasi centenario, resta un documento interessante sia in termini di descrizione storico-religiosa sia in termini di presentazione estesa alla città e al territorio. Eccone un esempio, continua l'articolo di Isabella Bietolini, ed è proprio l'incipit, dice, del testo. Il viaggiatore che da Roma va a Firenze per la linea ferroviaria Orte Chiusi Arezzo o viceversa, appena entrato nella Valdichiana, è attirato istintivamente da una magnifica e luminosa visione di paesaggio che rompe il severo e ampio scenario di monti, digradanti, in amene pendici e recinti dell'aureola delle nubi fumanti della sommità. La vetusta città di Cortona, gloriosa nei fasti dell'antica civiltà non solo italiana ma mondiale, troneggia e si distende a metà di un colle culminante in una fortezza medicea detta di Girifalco e nella grande basilica di Santa Margherita. La storia narrata nel fascicolo è bella e interessante, con l'arricchimento di tante immagini a testimoniare il culto della santa cortonese. Quello che è notevole andando al santuario, scrive ancora l'autore dell'articolo Alfonso Antonini, lontano autore di questo testo, è l'ampio, imponente e singolare panorama che si ammira dalla terrazza, formatosi alla confluenza delle due vie per cui vi si accede, panorama che è uno dei più belli d'Italia. Ubertosa ed ottima, l'intera Valtichiana si mostra dal lago Trasimeno a Civitella, fino al contrafforte degli Appennini, ove troneggia e si innalza minaccioso con la sua vetta adamantina, lamiata, e i monti scemano blandamente e gli altipiani smeraldini sfumano per perdersi ed unirsi al cielo. Ecco, quindi sentite con quale poesia l'autore di questo antico articolo racconta il nostro territorio. E così prosegue l'articolo dell'Etruria di Isabella Bietolini: dal santuario, centro del racconto, alla città con il suo carico di arte e cultura, e da Margherita Francesco, concludendo proprio con il convento delle Celle. E a questo proposito, considerando questo antico fascicolo un omaggio alla nostra santa, è altrettanto interessante ricordare quante immagini di Santa Margherita esistano nei santini popolari, un tempo molto diffusi e oggi diventati oggetto di collezione. Ringraziamo la dottoressa Isabella Bietolini per questo articolo dell'Etruria, dell'ultimo numero del nostro giornale, del giornale storico di Cortona, perché ha ricordato non solo il territorio, non solo che da tantissimo tempo ormai Cortona è meta di tanto turismo di qualità, ma anche perché ha ricordato un momento della fede di Cortona, un pilastro della storia della fede di Cortona, che è Santa Margherita, insieme al santuario che dall'alto del colle sembra quasi proteggere non solo Cortona ma tutta la Val di Chiana. A questo punto, come è nostra consuetudine, interrompiamo con un brano. Si tratta del brano di Malika Ayane, che però ci propone una vecchia canzone. Siamo nel 1970, arrivò terza nel Sanremo di quell'anno e fu portata al successo dal suo autore Nicola Di Bari, ma in coppia in quel Sanremo con I Ricchi e Poveri. Noi ce l'ascoltiamo in questa interpretazione straordinaria dalla voce bellissima originale di Malika Ayane, La prima cosa bella.
Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Amore, amore, amore.
Il 22 novembre, pochi giorni fa, quindi, è stata celebrata la giornata contro la violenza sulle donne. E proprio in occasione di questa giornata, qualche giorno dopo, il 25 novembre, l'UNICEF ha ricordato che nel mondo 650 milioni di ragazze e donne, una su cinque, oggi in vita, hanno subito violenza sessuale da bambine, di cui oltre 370 milioni, una su otto, hanno subito stupri e aggressioni sessuali. In contesti fragili, le ragazze corrono un rischio ancora maggiore, con una percentuale di stupri e aggressioni sessuali durante l'infanzia di poco superiore a 1 su 4. Quasi 50 milioni di ragazze adolescenti tra i 15 e i 19 anni, una su 6, sono state vittime di violenza fisica o sessuale da parte del marito o del partner nell'ultimo anno. Circa 550 milioni di bambini, circa uno su quattro, vivono con madri vittime di violenza compiuta dai loro partner. Numeri attendibili, proprio perché all'origine di questa inchiesta c'è l'UNICEF, alla quale dobbiamo grandissima fiducia, e sono numeri spaventosi. Ma non è finita qua. Ascoltate ancora. Oltre 230 milioni di bambine e donne in vita oggi hanno subito mutilazioni genitali femminili. Le stime globali aggiornate mostrano un incremento del 15% del numero totale di sopravvissute alla pratica, ovvero 30 milioni in più di ragazze e donne rispetto ai dati rilasciati 8 anni fa. I dati più elevati si riscontrano nei paesi africani, con 144 milioni di casi. La violenza contro le bambine, le ragazze e le donne si verifica nelle case, nelle scuole, nelle comunità e online. Anche questo aspetto non è secondario, naturalmente. Coloro che subiscono violenza portano per la vita conseguenze gravi, ferite, infezioni sessualmente trasmissibili, problemi di salute mentale come ansia e depressione e morte, ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell'UNICEF Italia. Come UNICEF, ha continuato la presidente Carmela Pace, crediamo che sia necessario investire nella prevenzione, nell'educazione e nei servizi di supporto, perché solo in questo modo possiamo spezzare il ciclo della violenza e costruire un mondo in cui le bambine, le ragazze e le donne siano al sicuro. A questo proposito voglio ricordare Semplicemente Donna, questa kermesse, questa manifestazione che annualmente viene fatta nella nostra zona e dove presso tutti gli istituti scolastici ci sono incontri di donne che hanno subito violenze, che si sono distinte nella vita nonostante angherie, nonostante soprusi, e che sono riuscite a emergere e che però portano dietro anche talvolta conseguenze disastrose per la propria salute, per la propria psiche, per la propria vita, insomma, e la loro testimonianza riportata a centinaia dei nostri studenti, delle nostre scuole, è sicuramente un momento forte della loro formazione, ma che sicuramente contribuisce ad una educazione e ad una considerazione nei confronti della donna. Queste cifre che ho appena ricordato sono veramente spaventose e devono farci riflettere indistintamente, giovani, meno giovani, alle istituzioni, a chiunque possa fare in modo tale che qualcosa cambi nei confronti dei diritti, del rispetto e dell'amore nei confronti della donna. A questo punto ci ascoltiamo una canzone, il secondo brano di oggi. Si tratta di un brano di Lucio Dalla intitolato Nuvolari, e naturalmente questa canzone fu dedicata dal grande Lucio Dalla al campione di automobilismo degli anni 40, degli anni 50, Tazio Nuvolari. Ce l'ascoltiamo insieme.
No. nulari e basso di statura, nuvolari e al di sotto del normale. Nuvolari e a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Maschera tagliente, nuvolari ha la bocca sempre chiusa, di morire non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 100 saette. Rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
Yeah.
Sicuramente molti di voi sapranno, il 24 dicembre di questo anno 2024 inizierà il grande giubileo. Giubileo, a meno che non ce ne siano di straordinari, la Chiesa lo indice ogni 25 anni. All'inizio della storia della Chiesa era ogni 50, poi è diventato ogni 25 anni. Proprio mentre parlavo a scuola ai miei studenti del liceo di giubileo, ho parlato anche delle indulgenze e mi è stato chiesto che cosa sono le indulgenze, perché su questo argomento non c'è mai tanta chiarezza. Molti le scambiano per quello che invece il sacerdote attraverso il sacramento della penitenza dà la soluzione, ma le indulgenze sono una cosa diversa. Allora brevemente vorrei fare un chiarimento. Intanto il significato letterale di indulgenza trae origine da giudizio che viene espresso con clemenza, con compressione, ma dal punto di vista dottrinale la definizione è questa: l'indulgenza è la remissione davanti a Dio della pena temporale dovuta per i peccati che sono già stati perdonati in confessione per quanto riguarda la colpa che il fedele, appunto, debitamente disposto ha ottenuto per opera della Chiesa attraverso un sacerdote. La dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa Cattolica sono legate agli effetti del sacramento della penitenza, tant'è vero che prima di ricevere l'indulgenza ci si deve confessare, ma non solo. Intanto la penitenza libera il peccatore dalla colpa con l'assoluzione dei peccati, ma non del tutto dalla pena temporale, cioè cosa sarebbe? Quello che resta da scontare in purgatorio, che rimane nell'uomo come un residuo anche dopo aver confessato le proprie colpe. Sollevato dal peccato, il cristiano deve ancora recuperare la piena salute spirituale, deve fare qualcosa in più, diciamo così, per riparare alle proprie colpe. E questa soddisfazione si chiama anche penitenza, quella che il confessore impone. E questa può consistere in una preghiera, in un'offerta, nelle opere di misericordia, nel servizio al prossimo, in privazioni volontarie, in sacrifici, soprattutto nell'accettazione di quelle croci che noi, ognuno di noi deve portare. Sintetizzando, quindi, dopo l'assoluzione dal peccato e la soddisfazione della penitenza data dal confessore, possono rimanere delle pene da scontare in vista della purificazione completa dell'anima. L'indulgenza rimette davanti a Dio questo residuo di pene temporali di quei peccati che sono già stati perdonati, ma che sarebbero da scontare in purgatorio. L'indulgenza si ottiene ovviamente attraverso la Chiesa, in virtù di quel potere che la Chiesa ha di legare e sciogliere, che gli è stato accordato da Gesù. Pietro, quando diventa la pietra fondamentale della Chiesa, riceve da Gesù questo mandato di sciogliere e di legare, di aprire e di chiudere, tanto è vero che San Pietro viene sempre raffigurato con le chiavi in mano, no? Perché può aprire o può chiudere le porte del paradiso. L'indulgenza si può ottenere anche a favore dei defunti, a modo di suffragio, che sono in via di purificazione perché anch'essi fanno parte della comunione dei santi. Per acquisire l'indulgenza plenaria è necessario eseguire l'opera indulgenziata, cioè adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, come dicevo prima, per la remissione delle colpe, poi la comunione, l'eucaristia, e la preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice, che potrebbero essere un Padre Nostro, un'Ave Maria, la professione di fede, ma potrebbe essere anche qualsiasi altra preghiera secondo la devozione di ciascuno. L'indulgenza plenaria è conosciuta dal popolo come una concessione fatta dalla Chiesa in occasione di un giubileo. L'indulgenza plenaria venne concessa già nel 1300 dal Bonifacio VIII, che fu anche l'autore del primo giubileo della Chiesa cristiana, perché il giubileo già era una celebrazione nella storia del popolo di Israele. Bonifacio VIII per la prima volta porta il giubileo nella Chiesa cristiana cattolica, e anche lui lo portò a quanti battezzati e perdonati dai loro peccati attraverso la confessione avessero visitato le basiliche di San Pietro e di San Paolo. Poi dal IV e dal XVI secolo si introdusse la possibilità di ottenere con offerte in denaro, definite oblaciones, raccolte dai questores per sovvenzionare opere di apostolato, ma non solo, tant'è vero che il popolo mugugnò molto, in particolar modo, come ben sappiamo, quelli che conoscono un po' di più la storia della Chiesa, Lutero, dalla Germania, anzi le indulgenze furono un po' la goccia che fece traboccare il vaso, per cui la Chiesa protestante si distaccò dalla Chiesa cattolica, ma questo è un altro discorso. Il Concilio di Trento poi, all'interno della sua discussione e delle sue preghiere, mise fine a questi disordini e proibì le questue e riscossioni delle indulgenze, quindi i questores furono messi per fortuna fuori gioco e le oblaciones non furono più chieste. Dal XVI secolo ai nostri tempi i papi hanno regolato la concessione delle indulgenze stabilendone il numero e l'autenticità. La Chiesa precisa che non esiste un automatismo che permetta di ottenere l'indulgenza senza una vera conversione, un sincero distacco dal peccato e un sincero e vero pentimento dei peccati commessi e confessati. Giovanni Paolo II nel 1998, nella sua lettera Incarnationis Mysterium, scrisse: il perdono concesso gratuitamente da Dio implica come conseguenza un reale cambiamento di vita, una progressiva eliminazione del male interiore, un rinnovamento della propria esistenza. Proprio un bellissimo progetto di conversione, quello suggerito dal grande Giovanni Paolo II. Ma questo è il momento di un altro brano musicale. Ci ascoltiamo una bellissima canzone di Francesco De Gregori, del primo Francesco De Gregori, che è quello che a noi piace di più. È intitolata Pezzi di vetro.
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore. E una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai, ti potresti innamorare di lui. Forse sei già innamorata di lui. Cosa importa se ha 20 anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già. Era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Non conosce paura l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, ride e sorride, perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire, quando dice: è quattro giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Il 7 dicembre prossimo, 2024, la cattedrale di Notre Dame riapre. Ha fatto già tornare la bellissima statua della Vergine come corollario a questa festa straordinaria che si terrà, come ho detto, il 7 dicembre e che prevede la consegna dello stesso Notre Dame allo Stato che ne è proprietario e sarà consegnata alla chiesa che ne è l'assegnataria. Ci sarà la riaccensione dell'organo, una celebrazione liturgica con la benedizione, un Magnificat, un Te Deum e infine i Vespri. Ma migliaia di fedeli qualche giorno fa di tutte le età, arrivati anche da altre città, erano presenti alla processione che ha riportato in chiesa la statua trecentesca rimasta intatta tra le fiamme del rogo del 15 aprile 2019. Dietro a quelle vetrate policrome già aggredite dalle fiamme, ora brilla una luce che annuncia una prossima rinascita. Al calar della sera tanti fedeli, non solo parigini, hanno contemplato quel chiarore, probabilmente con il cuore pieno, gonfio di una certezza: la cattedrale di Notre Dame è tornata ad essere una casa vera e propria da quando la sua porta centrale si è aperta per il ritorno della Vergine con il Bambino. Questa statua simbolo, una statua trecentesca della venerazione mariana a Parigi, che è rimasta, diciamo, miracolosamente intatta in mezzo a quel rogo, appunto, di qualche anno fa, e che poi fu trasferita nella vicina chiesa di Saint-Germain-Auxerrois. Per la solennità dell'Immacolata del 7 dicembre prossimo riaprirà la Notre Dame, ci saranno presumibilmente personalità religiose, il Presidente della Repubblica Francese ha già dichiarato la sua presenza, quindi personalità politiche ma anche dello spettacolo, anche tanti mecenati che hanno contribuito alla ricostruzione, e così sarà riconsegnata definitivamente Notre Dame al culto, ai parigini, ma io aggiungerei a tutto il mondo. Ma per i vertici diocesani della capitale, prima di questa altisonante ouverture ufficiale, occorreva una premessa che è stata incentrata volutamente sull'umiltà, perché la fede deve essere umile, la fede d'ogni giorno che non vuole e non cerca i riflettori. Proprio questo è stato il senso di quella processione di qualche giorno fa, in presenza di migliaia di fedeli di ogni generazione che sono poi rimasti successivamente sul sagrato della cattedrale per ammirare, appena oltre l'ultimo recinto che era del cantiere, dell'ultimo cantiere, un ingresso, definiamolo discreto, della statua proprio nella navata centrale. Un passaggio di luce, si potrebbe dire, molto emozionante, che così si è aperto allo sguardo attento e pieno di sentimento da parte di chi era vicino. E poi è seguita una veglia di preghiera sempre all'esterno, perché la chiesa sarà riaperta in modo definitivo, come accennavo proprio il 7 e l'8 di dicembre. Portiamo in cuore la gioia per tutto ciò che ha seguito questo rogo, ha detto l'arcivescovo di Parigi Lorraine Ulrich, per tutto ciò che si è vissuto attorno a questa cattedrale da 5 anni. E in questa settimana d'attesa ha continuato dalla riapertura, parole come speranza, unità, trascendenza risuonano attorno a Notre Dame che irradia nuovamente una luce, ha concluso l'arcivescovo Ulrich. Presso il vicino museo di Cluny si può già visitare la mostra Far parlare le pietre, che è dedicata agli straordinari resti architettonici decorativi ritrovati durante gli scavi di consolidamento, quindi anche diciamo l'aspetto positivo del rogo che ha portato alla luce dei reperti che altrimenti non sarebbero mai stati trovati. E il capo cantiere ha detto giustamente: vedrete, la cattedrale sarà più bella che mai. Questo ha ribadito proprio lunedì scorso il capo cantiere Philippe Jost durante un evento di presentazione proprio della copertura eccezionale che i media francesi e anche internazionali, anche noi nel nostro piccolo non possiamo tacere questo evento che riguarda non solo la chiesa francese ma la chiesa di tutto il mondo e che appunto i media francesi che hanno previsto per la riapertura ovviamente una moltiplicazione dei servizi giornalistici, televisivi e oltre. La sorprendente campagna mondiale di raccolta di fondi, forte di 340.000 donatori, ha superato di 140 milioni di euro i bisogni della ricostruzione. Quindi veramente c'è stata un'adesione universale e così saranno possibili pure dei restauri che erano sempre stati procrastinati. Ecco, questa notizia fa star bene non solo perché si riapre uno dei templi cristiani più importanti e più famosi della storia cristiana, diciamo, e anche dei più amati dal popolo di Dio, ma anche perché è prova reale di come il popolo di Dio ami anche i luoghi di preghiera, i luoghi di incontro che sono un punto fondamentale della vita e delle relazioni tra cristiani e un punto anche di incontro attraverso la preghiera con nostro Signore. Quindi applaudiamo a questo evento che invito tutti a seguire perché sicuramente ci saranno dei servizi televisivi e forse anche delle dirette. Siamo adesso all'ultimo brano in mia compagnia per noi e voi semplicemente di questa settimana, un brano molto forte, molto bello, perché è un brano suonato dal grande Miles Davis che dedicò all'arcivescovo anglicano Desmond Tutu, che ricevette anche il premio Nobel nel 1984, è stato un attivista sudafricano che raggiunse fama mondiale durante gli anni Ottanta come oppositore all'apartheid, quindi con un cuore particolarmente ben disposto alla fratellanza. Ci ascoltiamo questo brano di Miles Davis intitolato proprio così, Tutu. Peraltro è anche la sigla d'apertura del mio programma Noi e Voi Semplicemente. E con questo Romano Scaramucci vi ringrazia come sempre per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana, un buon proseguimento con le nostre trasmissioni, rimanete in nostra compagnia e per quanto mi riguarda ciao e a risentirci.